Unità 3. Un mondo nuovo. La storia di Jem Sultan, un principe col turbante. La grande aquila è morta. A farlo fuori ci avevano provato per decenni, spendendoci una fortuna, attirando nelle trame della congiura i personaggi più vari o i sicari più improbabili. Un marinaio croato, un monaco certosino, un nobile di Firenze, un polacco di Cracovia, un barbiere albanese e un medico italiano, maestro Jacopo da Gaeta, l'ebreo che con il suo nuovo nome di dignitario turco, Yakub Pasha, aveva fatto carriera sul Bosforo fino al rango di primo camerlengo e di visir. I veneziani le avevano tentate tutte per sbarazzarsi del loro nemico numero uno, Maometto il conquistatore. Dal 1456 al 1479, almeno 14 volte si era tramato da Palazzo Ducale contro la vita del sultano, ma nessun progetto di avvelenamento aveva neppure sfiorato il successo. E adesso eccolo lì, moribondo, lungo le rive del mare di Marmara. Adesso eccolo che muore, senza essere arrivato ai 50 anni e senza sapere che cosa o chi ringraziare per la prematura dipartita. Prematura. I sultani ottomani non avevano l'abitudine di vivere a lungo. Suo padre, Murad II, non se n'era forse andato a 47 anni, nel pieno di un'orgia, perché in famiglia erano fatti così, non volevano mai farsi mancare niente. E lui, Maometto II, moriva a sua volta di stravizi, o moriva piuttosto di veleno, perché in un modo o nell'altro, assaggiatore imperiale o no, a farlo fuori c'erano infine riusciti. Chissà, forse aveva sbagliato a fidarsi di quell'ebreo, Yakub Pasha. Forse era stato ingenuo a dargli corda fino al punto di nominarlo suo medico personale. Oppure c'era di mezzo Bayazid. Forse il sultano doveva ringraziare il suo figlio primogenito se adesso era lì con un mal di pancia da morire, lungo le rive del mare di Marmara, dalle parti di Gebze. A due passi da dove 1500 anni prima quell'altro grande conquistatore, Annibale il Cartaginese, aveva preferito suicidarsi piuttosto che cadere vivo nelle grinfie dei romani. Senza nemmeno poter morire in città, a Istanbul, come si sarebbe pur meritato lui, il conquistatore. Lui che Costantinopoli se l'era presa con la forza, a 21 anni, precipitando la rovina di un impero millenario. Adesso i suoi due figli, Bayazid e Jem, si sarebbero fatti la guerra per succedergli sul trono del serraglio. Adesso sarebbe iniziata la solita lotta fratricida con il gran visir, i visir e i giannizzeri, sempre pronti ad appoggiare un pretendente o l'altro, secondo la loro propria convenienza, sempre disponibili a vendersi al miglior offerente. La fine del conquistatore si consuma alle 4 del pomeriggio di giovedì 3 maggio 1481. Notizia immediatamente messa a tacere per ordine espresso del gran visir. Nessuno deve sapere che il sultano è morto. Soprattutto non deve saperlo Bayazid. Fa il governatore ad Amasia, nell'Anatolia più profonda. Che aspetti a festeggiare la morte di suo padre? Prima bisogna avvisare Jem, lui stesso governatore dell'Anatolia interna, a Konya. Bisogna lasciare a Jem il tempo di organizzarsi, di partire per la capitale con una scorta bene armata, di ingraziarsi i giannizzeri, insomma di preparare la sua ascesa al trono. Troppo tardi. Bayazid già l'ha saputo e senza perdere un secondo si è messo in moto con una guardia del corpo di 4.000 cavalieri. Il 20 maggio arrivano a Scutari, sul Bosforo. Sono già in vista di Istanbul, mentre Jem è rimasto indietro. Sta raccogliendo soldati a migliaia, ma il 27 maggio ancora non ha raggiunto Bursa. Non si è neppure affacciato sul mare di Marmara. Intanto la notizia ha solcato il Mediterraneo, è giunta a Venezia. «La grande aquila è morta», ha trasmesso in un dispaccio urgente il bailo della Repubblica a Costantinopoli. Perciò suonano a stormo le campane di San Marco e rispondono loro, gioiosamente, le altre campane in laguna. La fine del conquistatore è la fine di un incubo. Giusto il tempo di farlo sapere a Roma e il Papa già ordina fuochi d'artificio, salve di cannone, processioni di ringraziamento. L'Italia intera è in festa, garantiscono i cronisti. Trionfali per lui i 30 anni di impero di Maometto II erano stati micidiali per i suoi avversari. non che fossero stati facili i decenni precedenti, in particolare da quando nel 1444 le truppe di Murad II avevano sconfitto una coalizione di eserciti cristiani alla battaglia di Varna, sul Mar Nero. Ma l'incubo vero e proprio era iniziato nel 1453, quando il giovane Maometto II aveva conquistato Costantinopoli, realizzando quello che da secoli era stato indicato, secondo una tradizione fatta risalire al profeta, come il massimo tra gli obiettivi militari dell'Islam. Chi sarebbe mai riuscito a fermare Maometto il conquistatore? In generale, chi mai avrebbe fermato l'avanzata verso occidente della mezzaluna musulmana? Certo, nel 1456 le truppe del sultano avevano conosciuto a Belgrado un rovescio sorprendente. Se non che la vittoria non aveva conferito alcuno slancio alle potenze cristiane. Anzi, con l'eccezione del re d'Ungheria, Mattia Corvino, i sovrani occidentali si erano mostrati sempre più freddi nel raccogliere dall'ennesimo papa gli ennesimi appelli all'ennesima guerra santa. Le crociate avevano fatto il loro tempo, e non soltanto perché oltre 2 secoli e mezzo erano trascorsi da quando gli infedeli avevano ripreso fermamente possesso di Gerusalemme e del Santo Sepolcro. Lo spirito di crociata era venuto meno anche perché un succedersi di lotte intestine aveva dilaniato gli stati dell'Occidente, li aveva resi sempre più estranei l'uno rispetto all'altro, aveva spento nell'Europa cristiana un senso di comunanza, se non proprio di unità, che era stato vivo a partire dall'anno 1000. In fondo, lo spirito di crociata era stato soffocato dai progressi stessi delle potenze occidentali sulle vie di una politica laica e moderna. Una più aggiornata idea del governo e una più raffinata arte della diplomazia spingevano i cristiani a convivere con quel vicino musulmano così ingombrante, il Gran Turco, piuttosto che a scatenargli contro una guerra infinita e inutile. Alla lunga, perfino i veneziani si erano arresi all'evidenza. Dopo aver tramato per decenni contro la vita del sultano, nel 1479 avevano sottoscritto con Maometto II un trattato di pace che da molti in Occidente era stato denunciato come un tradimento. Ma occorreva rassegnarsi, il Gran Turco era troppo forte. Tanto valeva mettersi d'accordo con lui, strappargli concessioni, inviare a Costantinopoli un bailo accomodante. Tanto valeva inviare sul posto anche un artista tra i più quotati di Venezia, Gentile Bellini, e metterlo graziosamente a disposizione del sultano. Il conquistatore aveva bisogno di pittori, scultori, decoratori. Andava infatti ultimando, promontorio del serraglio vista mare, la costruzione della gigantesca sua residenza imperiale. Senza immaginare che l'avrebbe abitata ben poco, che nel giro di 1 anno e mezzo ci sarebbe rientrato cadavere.